tutto lontano, sia del tutto fuori luogo, semplicemente perché ormai la divisione della Siria è venuta, perché se tu dici che ormai c'è, cioè, diciamo il regime siriano, cioè quelli che sostengono eccetera eccetera, puntano a mantenere delle aree, perché altre non sono, a parte che sono desertiche, non sono controllabili eccetera eccetera, e sostanzialmente cercano di tenere le due città principali, che è più la costa per chiaramente la fuoriuscita delle merci eccetera eccetera, cioè è chiaro, c'è il territorio curdo con il suo progetto di riunificazione eccetera, se avverrà o non avverrà, questo sarà tutto da vedere, probabilmente non avverrà perché la Turchia non lo permetterà, come dicevi prima, ma di fatto non c'è neanche la necessità di avere un processo di pacificazione, perché ormai gli schieramenti si sono attestati su delle fette
e semplicemente una guerra. E che c'è di tutti i milioni di profughi? Dove li metti?
I profughi ormai sono
stanno aspettando alle frontiere, stanno crepando di fronte alle porte chiuse.
Infatti secondo me è un problema, cioè adesso quello che penso io, che è un problema di stabilizzazione di quei territori lì rispetto all'autorità che li controlla. Quando Assad controllerà definitivamente, grazie anche all'intervento russo, eccetera, eccetera, quei territori, probabilmente tutti i fedeli, cioè quelli che si trovavano abbastanza bene, che all'interno del tessuto sociale precostituito, ritorneranno all'interno di quel territorio pacificato attraverso questa situazione di guerra. Il problema poi riguarda, cioè quello interessante può essere quello dei gruppi palestinesi che sono numerosi e che stanno all'interno e che sono un po', diciamo, autonomi rispetto al pensiero generale delle fazioni in campo, da quello,
cioè,
che stavate dicendo.
Autonomi intendi che sono distaccati?
Autonomi politicamente, dico, che hanno cercato, o alcuni di loro, non so, hanno cercato di mantenere una posizione di equidistanza rispetto alla guerra in corso all'interno della Siria. Cioè, alcuni, non so, mi pare che il Fronte Popolare all'inizio aveva propagandato il fatto che i palestinesi non dovessero.
Non solo, in generale
tutte le organizzazioni
hanno all'inizio, l'abbiamo già detto, ma non è questa la questione, cioè l'equidistanza, più che l'equidistanza, io direi che a questo punto
ha sconfitto,
abbiano un po' capito che non è tanto di equidistanza, quanto di rimanere al di fuori. Poi non credo che uno possa rimanere equidistante di fronte a un progetto di un stato islamico con la Sharia come legge e un altro che anche non è rappresentando i nostri ideali, bla bla bla, ma che insomma perlomeno garantisce, quindi non credo di equidistanza, non credo.
No, anche perché gli Yarmouk sono entrati gli islamici, quindi ci stanno. Quindi,
sì, ci stanno, però
non so, ma non ci sono più i palestinesi, però gli Yarmouk.
Sì, non ci sono più. Comunque poi all'interno della questione siriana non credo che adesso come adesso, e data la situazione quella che è, cioè che i palestinesi possano rappresentare un elemento di differenziazione
o di disturbo.
Cioè, credo che siano purtroppo abbastanza
impotenti,
ma anche inesistenti, non è quella la questione, insomma. Cioè, se anche numericamente, se noi parliamo, e nessuno l'ha mai detto, che ci sono 500.000 di palestinesi in Siria, ma nessuno l'ha mai detto, io qui lo dico e qui lo nego, anche fosse questo, siccome qui parliamo di quanti milioni di siriani poi usciti, no, da un punto numerico non esiste il problema, cioè è voler mettere per forza la cosa davanti quando non c'è, insomma.
Vai, Yanis.
L'ultima fase della discussione, no? dei temi che abbiamo toccato, no? E, ossia del fatto dell'avanzare di un più che avanzare dell'arretrare dello Stato siriano in una situazione feudale, no? Nel senso che di feudarchia semplicemente con tecnologie diverse rispetto alla feudarchia del Medioevo, no? e allo stesso momento il fatto che la storia dei palestinesi, almeno da quando hanno iniziato la loro lotta, è una lotta per la costruzione di uno Stato, no? È come trovare due traiettorie, no? che vanno in direzioni completamente opposte, no? Nel senso che lo Stato siriano, che da Stato, almeno una sua parte, si sta disgregando in una cosa feudale, e i palestinesi che, essendo una nazione, aspirano, no, di avere uno Stato, e che la loro lotta fondamentalmente gira intorno proprio a questa aspirazione, no? Alla luce di quello che sta succedendo in Siria, come viene, dire che è arretrato, che è arretrata la loro prospettiva nel creare uno Stato, ok, questa cosa qui è un po' scontato, no? Nel senso che ci si capisce da sé. Però la domanda è, secondo voi, da questa situazione loro possono riprendersi? La stanno valutando in questi termini? È una cosa che non si sono nemmeno posti?
Beh, c'è una cosa, non ce l'hanno detto a noi, questo è sicuro, però possiamo leggere alcune cose. Tanto per fare un po' di chiarezza, la zona che si salva del governo siriano e dello Stato siriano discendente è una zona che non subirà questo processo di feudalizzazione. Lì ci sarà sicuramente uno status quo, ma avanzato per quello che può esserlo in quella situazione. I palestinesi non hanno più nessuna relazione con questo fatto, assolutamente no, perché la gran parte sta nel Libano. Qualcheduno che ha aderito a Hamas, eccetera, sta a Yarmouk, ma sta nelle piste sostanzialmente. Dopodiché, se c'è una... Nelle piste significa che sta messo male, nei guai.
Nelle
rogne. Nella
merda.
Ma sostanzialmente, se ci chiedi che ci sia una possibilità di riscatto per i palestinesi per la formazione di un loro Stato, l'ho detto all'inizio, questa possibilità può avvenire dopo che ci saranno stati tutti gli scontri, dopo che ci sarà una pacificazione generale, come è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè se ne farà più nessun'altra, famo la pace e diamo qualche cosa a qualcheduno, e daranno un contentino qui e un contentino lì. Più di quello per il momento non è ipotizzabile nulla, perché può darsi benissimo, poi io dico, faccio delle fantasie, può darsi benissimo che salta fuori un mecenate qualunque, un grande industriale pieno di soldi, che dice ai palestinesi: ve finanzio io, fate il più potente esercito del mondo e buttatemi giù quella faccia da stupido del re saudita. Magari! Allora è chiaro che nella faccia politica tutto è possibile, ma per il momento non c'è assolutamente nessuna possibilità, insomma, come la metti.
Chiederti invece una cosa: visto che noi stiamo facendo anche un lavoro sui flussi migratori, che è una cosa che, diciamo, viene, si ripercuote soprattutto sull'Europa, sugli Stati europei, che già, diciamo, soprattutto quelli che poi si trovano proprio al confine con questo problema, quindi paesi che già sono appunto più colpiti dalla crisi economica,
Grecia, Italia, Spagna,
esattamente. Più poi tutti i paesi, diciamo, dell'est, quelli di confine, che sono appunto quelli, diciamo, dal punto di vista economico messi peggio. E quello che diciamo volevo chiedervi, proprio per riportare anche un po' la discussione a quelli che sono i riflessi che noi abbiamo di tutta la situazione che c'è, non solo poi propriamente in Medio Oriente, ma anche poi nel, diciamo, Mediterraneo, nella fascia sud del Mediterraneo, quindi io penso all'Egitto, alla Libia, alla stessa Tunisia, eccetera, che comunque sono tutti, a parte la Libia che appunto è uno stato fallito, quindi che sta vivendo una situazione molto simile a quella siriana, l'Egitto diciamo, ha avuto dopo la primavera araba l'involuzione che abbiamo visto, quindi questo è un problema che poi si riflette soprattutto da noi. Qui l'approccio diciamo, che c'è a sinistra è abbastanza come dire, ortodosso e indiscusso, cioè quello di dire ok, arrivano i migranti, vanno tutti quanti accolti in blocco e questa è una cosa che non va discussa per questioni ovviamente solidaristiche eccetera eccetera, cosa che poi invece a destra viene impugnata in un altro modo. Ecco, questo proprio diciamo ci sto pensando come un discorso, come dire,
una proiezione teorica del problema.
Sì, una proiezione del problema, ma neanche troppo teorica, nel senso che comunque ce l'hanno poi un riflesso dal punto di vista economico, soprattutto in questi paesi qua. Ecco, noi ci stavamo chiedendo se questa potesse essere una questione
discutibile. Cioè, a me sembra veramente un falso problema invece, perché il numero dei, parlando in termini concreti, la totalità di questi migranti immigrati è, non so quanto, ogni tanto sento cifre diverse, comunque rappresentano lo 0,000 non so quanto dei 400 che passa milioni di abitanti dell'Europa, per cui è un problema inesistente da tutti i punti di vista,
a meno che non, si, non lo
poi
si
che qualcuno
usare.
Lo senta, ma anche sul mercato del lavoro è relativo, perché non so, e poi tutto sto lavoro neanche ci sta, quindi sono veramente problemi che uno la televisione, cioè il media,
la preoccupazione è la strumentalizzazione rispetto al fatto e la loro morte, che sono problemi seri, ma noi dal nostro punto di vista non è che possiamo intervenire in maniera positiva o negativa, noi scopriamo questa cosa, niente di più. Ma dal punto di vista di quello che può succedere con l'immigrazione, può succedere sicuramente un problema enorme se la destabilizzazione andrà a coinvolgere con altre guerre, l'Egitto che sono decine di milioni, e quella situazione che allora lì diventerebbe il problema. Allo stato attuale dire che è un problema quando poi la Turchia ci campa e si becca un sacco di miliardi,
dell'euro.
Aspettate un secondo, già ci sono 10 euro per ogni singolo che sta dentro gli accampamenti turchi, che non glieli danno certo quei 10 euro giornalieri, perché con mezzo euro gli danno quello che gli danno. Già se fregano quelli, per di più fanno gli affari sulle tende, sui camping, su tutte le cose, e tutte le ditte producono quello. Dopo i panini, dopo l'acqua, dopo questo e quell'altro, i cosi gonfiabili, i trentini, eccetera, per di più se beccano un'altra decina di miliardi d'euro, voglio dire, ma olia che c'è la possibilità di contenere. Il fatto che purtroppo non è quello il problema è che ce devono guadagnare su tante cose che sono dal salvagente al canotto, alla coperta, a tutto, perché i grossi bite per svuotare i magazzini della sovrapproduzione, le guerre hanno anche questa funzione. Dalle medicine a tutto quanto si butta lì tutto quello che non riesce a vendere, ma mica gratis, perché con i soldi delle tasse nostre poi si manda quella roba. E ragazzi, questo ci riguarda da vicino, ma in questo senso ci riguarda da vicino, non che si può intervenire in nessuna maniera in quella situazione. Quando si parla, dice, scappano quelli dalla guerra, gli diamo il permesso. Scappano quelli dalla miseria? No, ma cazzo, ma che la miseria non è una forma di guerra? Porca miseria! Però siete schifosi, perché avete creato quelle condizioni. Noi tutti abbiamo il telefonino sulla pelle di quei disgraziati che vanno a estrarre il colsan per niente, per una manciata dei fagioli se glieli danno. Che noi creiamo quelle condizioni e poi dici, ah no, solo quelli che scappano dalle guerre. Prima quelli che scappano dalle guerre le avete fatte voi le guerre, se no non scappavano. Secondo, quegli altri hanno la guerra economica e scappano da quella che l'abbiamo creata noi. Non ho capito di più che se vuole, insomma, per arrivare alle conclusioni. Se il nostro sistema capitalistico è marcio, va pensata una cosa che riporti il pensiero delle avanguardie al fatto che il profitto è la causa generatrice di tutto questo, e il profitto incontrollato che c'è stato negli ultimi 30 anni nel mondo occidentale, che ha creato una classe di super ricchi e creerà una classe di miserabili, ma già l'ha creata in quello che si diceva il terzo mondo, che poteva avanzare, ma l'hanno troncato subito.
So, questa è la discussione che noi dobbiamo affrontare. Il profitto è creare sulla questione del profitto il pensiero nuovo, e la forma della struttura economica sociale può continuare a essere questa, no. O vogliamo pensare a una forma di struttura economica delle società diversa da questa? Che me ne frega a me delle borse di chi ci fa gli affari? Ma che è economia? Ma che è produzione? Ma che è lavoro quello? Non è vero. Bisogna ristabilire i principi anche delle necessità. Ma è vero che c'è una tecnologia che può liberare l'uomo, ma ci sta liberando, no, ci libera dal lavoro, cioè ce lo elimina. E allora che me ne frega a me di una scienza che poi non posso utilizzare e la utilizzano sempre gli stessi per i loro interessi? Noi dobbiamo portare il pensiero su queste cose più che sui curdi, perché questa realtà, se noi la trasformassimo, aiuterebbero i popoli di tutto il mondo. E questo è il fatto. La mentalità del profitto non è solo che si fa il profitto con il soldo. Il profitto è tutto, è la carriera, è il capo, è il potere, tutto si fa. Il nostro lavoro si fa in virtù di trarne un profitto. E questi sono i principi fondanti di una civiltà. È civiltà questa in cui viviamo? No, non lo è. Quindi bisogna pensare organicamente, scientificamente e con grande determinazione a creare un pensiero nuovo, una cultura nuova della forma della struttura economica della nostra società. E non dico Italia perché ormai Italia, Spagna, Francia è tutta la stessa cosa, ma lo sarà anche la Cina, l'India, il Brasile, l'Argentina. E certo, no? Quindi che continuiamo nell'inciviltà. Allora questo è la proiezione rivoluzionaria del pensiero nuovo, l'alternativa. O è questo, o lasciamo perdere, perché cioè non possiamo pensare a buttare giù solamente con la forza, o con le armi, o con le bande, nulla, perché si riperpetua nel suo modo d'essere, che è il profitto. Allora, se è vero che continua a esistere un pensiero marxista-leninista intorno al capitalismo, bisogna riprenderlo alla luce degli avvenimenti e dire: creiamo il pensiero nuovo, propagandiamolo, facciamo i volantini, fate come vi pare, però scriviamolo e diamolo da leggere ai compagni dell'università da tutte le parti. Questo è l'intervento che va fatto, a mio giudizio. Se non si fa questo, ma che facciamo?